Amici di Radio Veget, sono Grazia, ben ritrovati a tutti. Tempo fa, in una biblioteca, sono incappata in un libro che ha aperto un po' la strada verso le problematiche che poi si sono sviluppate con l'andare dei decenni. Infatti si parla di un libro degli anni 80. Lo scrittore è Roberto Marchesini. Andando a fondo ho scoperto che Roberto ha scritto tanti altri testi interessanti, quindi mi è sembrato una buona idea contattarlo per farlo parlare della sua vita, dei suoi libri, che trattano di tutti quegli argomenti che fanno parte della lotta nostra quotidiana. Quindi diamo il benvenuto a Roberto su Radio Veget e la prima cosa che voglio domandargli è quando ha fatto la scelta di diventare vegetariano e perché?
Io l'ho fatta negli anni 80, provengo da un'esperienza particolare perché mi sono laureato in medicina veterinaria, diciamo sono stato interno per tanti anni in anatomia patologica, quindi ho dovuto frequentare i macelli e da questa frequentazione sono uscito cambiato, in vedere la macellazione, soprattutto gli animali che arrivavano dal camion, battuti giù con delle modalità tremende, poi l'attesa prima della morte, insomma era qualcosa che oggettivamente mi ha molto segnato. Dopodiché ho passato la mia attività soprattutto ad analizzare le caratteristiche degli allevamenti intensivi e di capire esattamente come gli animali venivano allevati, e questo stiamo parlando degli anni tra l'85 e l'88 sostanzialmente, e da lì è nato poi il mio progetto per scrivere il libro Oltre il Muro, che è la prima condanna. Il primo libro bianco sugli allevamenti intensivi, che all'inizio non lo volle nessuno perché io appunto parlavo di scelta vegetariana, e mi ricordo che sì, va bene parlare di allevamenti intensivi ma non della scelta vegetariana, per cui io invece ho insistito sul fatto che era importante fare questa scelta, e quindi solamente una piccola casa editrice me lo pubblicò, e poi quando nel 1996 uscì Il problema della mucca pazza, che io avevo anticipato da almeno 5 anni prima, Lavozio lo ripubblicò con il titolo appunto Oltre il muro, la vera storia di Mucca Pazza. Non è solo la storia di Mucca Pazza, questo libro era un libro importante perché andava a sottolineare quelle cose che oggi come oggi ci ritroviamo, dire il fenomeno dell'antibiotico resistenza, la pressione agronomica che sta distruggendo il pianeta, il riscaldamento globale, le malattie infettive che stanno propagando, il maltrattamento degli animali, insomma tutti questi argomenti che poi adesso sono arrivati all'ordine del giorno, ma che purtroppo non sembra che trovino ugualmente quell'importanza mediatica che dovrebbero avere, perché è il problema del nostro tempo.
Infatti purtroppo siamo ancora lontani da una piena consapevolezza di tutte queste problematiche, quindi lo siamo ora, immaginiamo all'epoca in cui tu hai scritto quel libro, che poteva essere un'apriporta per certi argomenti. Quindi poi anno dopo anno, lavoro dopo lavoro, sei arrivato all'ultimo tuo libro, Il bambino e l'animale, fondamenti per una pedagogia zooantropologica. Di cosa si tratta?
Ma innanzitutto è un libro che parte da una consapevolezza, cioè che l'animale non è solo l'altro da sé, ma è qualcosa che è in sé, cioè l'animalità è qualcosa che abbiamo in comune con tutti gli esseri animali, ed è uno stato che molto spesso è stato disprezzato, svalutato anche in ambito pedagogico, per cui la pedagogia molto spesso ha assunto l'aspetto di tirare fuori l'humanitas, l'animalitas del bambino, quando invece tutto lo sviluppo, i processi di apprendimento, io dico in generale, le qualità più belle dell'essere umano derivano proprio dall'animalità, dal desiderio, dall'amore, dalle emozioni, dalle motivazioni, quindi innanzitutto riscoprire che queste disposizioni animali non sono assolutamente da negare, da rimuovere, da sopire, da costringere, ma sono da liberare. Infatti parlo di un'emancipazione dell'animalità, cioè l'emancipazione dell'animalità è proprio una liberazione dell'animalità, un dispiegamento dell'animalità che rappresenta, diciamo, il valore che ci permette effettivamente di aprirci al mondo. Quindi questo in tanti aspetti, parlo dell'empatia per esempio, ma soprattutto nei processi di apprendimento, cioè il bambino apprende in quanto ha delle caratteristiche molto specifiche, ecologiche, che vanno rispettate. Per esempio il bambino è un raccoglitore, molto spesso la pedagogia non prende in considerazione questo, con il risultato che i bambini apprendono il nome dei Pokémon e non apprendono il nome invece di quello che devono studiare, perché se non tengo in considerazione il fatto che noi siamo dei raccoglitori, non siamo dei predatori, siamo dei raccoglitori, e che questa motivazione è fortissima in noi, e come utilizziamo la motivazione predatoria sul cane e sul gatto per insegnare loro delle cose, così dovremmo utilizzare la motivazione sillecica, cioè di raccolta, per insegnare al bambino. E poi tanti altri aspetti, la tendenza imitativa, la tendenza collaborativa, la tendenza al prendersi cura, sono alcune delle caratteristiche animali dell'essere umano che sono i più grandi, come dire, alleati per i processi di apprendimento. Quindi una pedagogia antropologica è una liberazione dell'animale che è in te, innanzitutto, e quindi la capacità di considerare l'animalità un valore e non un problema. Il secondo aspetto è quello della relazione con gli animali. Insomma, io ho scritto un libro che è Epifania Animali, prima ancora altri libri di antropologia, che parlano dal concetto che tutti gli aspetti culturali dell'essere umano nascono dalla relazione con le altre specie. La danza nasce dall'osservazione dei rituali di corteggiamento degli uccelli, così le tecniche del volo, le tecniche dei vari strumenti, la musica, la stessa cosmesi, la stessa tendenza a coprirci di vestiti, cioè tutti gli elementi culturali sono elementi che nascono dalla relazione, cioè non sono elementi che l'essere umano ha realizzato in autarchia, cioè in autosufficienza, no? Come se fossero emanazione, come se, se l'uomo fosse il sole e la cultura fosse la luce, no? No, in realtà sono prodotti relazionali, prodotti di relazione con l'uomo umano. Quindi la relazione con l'uomo umano ha importanti valenze formative, perché le altre specie ci insegnano tantissimo, ci permettono di costruire quello che noi, quell'humanitas che noi definiamo invece come qualcosa di legato a una rimozione. Non è una rimozione la costruzione della nostra umanità, è invece l'assorbire, diciamo, dei contributi che ci vengono dall'esterno. Quindi parlo di una relazione che è importantissima da un punto di vista pedagogico e che purtroppo oggi viene completamente svalutata. I bambini vengono messi davanti alla televisione, davanti al computer, non hanno più la possibilità di fare un giro in un posto, osservare gli animali, che invece è un aspetto centrale nella costruzione del loro immaginario, della loro fantasia, della loro capacità empatica, della loro capacità sociale, della comunicazione corporea. E tutti questi elementi vengono inevitabilmente perduti, e quindi è necessaria una rivalutazione pedagogica generale.
È per questo che pubblichi questi saggi. Ci puoi dire dove possono essere trovati questi libri, questi saggi?
Certamente, comunque in libreria si trovano molti dei miei testi. È possibile visitare il sito SIUA, cioè SIUA.it, che è Scuola Interazione Uomo Animale, e lì avere tutte le indicazioni per poter vedere, visionare quali sono i testi disponibili rispetto ai diversi argomenti che vanno dall'etologia, cioè dallo studio del comportamento animale, all'antropologia, cioè lo studio della relazione con le altre specie.
Grazie Roberto, è stato un piacere averti su Radio Vegit.
Grazie a voi.